Lode e ringraziamenti siano al nostro Dio per la sua grazia, che possiamo essere di nuovo radunati qui nella sua santa presenza. Ancora una volta vorrei salutare tutti voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Un benvenuto a ciascuno di voi. Sentitevi a casa, nella casa del Signore. Possa il Signore benedirci oggi riccamente, anche tutti coloro che sono collegati online. Salutiamo ciascuno di voi nel nome del Signore. Vogliamo cantare un paio di cori prima che il fratello Smith legga una parola di introduzione. Iniziamo con il coro numero 1 in questo libricino. Coro numero 1. Verranno dall'est e dall'ovest. Cantiamo il coro numero 3. Oh, io voglio vedere Lui. Oh. Coro numero 4. Ieri, oggi e in eterno. Coro numero 11. Non è egli meraviglioso? Cantiamo il coro numero 20. Thank you. cantiamo il coro numero 8, Sol Abifè, e dove il fratello Smith ci leggerà una parola. Lode e ringraziamenti siano al nostro Signore, che non solo lo cantiamo, ma che lo crediamo, che Egli è qui, e per questo siamo veramente riconoscenti al Signore, che Egli ci ha fatto grazia di essere qui, facendoci grazia di avere un luogo. Naturalmente, non si tratta dell'edificio, ma di colui che è presente in questo edificio. E questo è il nostro Signore. Al riguardo, noi siamo veramente riconoscenti al nostro Signore, che possiamo alzare lo sguardo a Lui che ci ha chiamati per grazia, che ci ha predestinati. Onde possiamo guardare a Lui, il Dio vivente e vero, perché Egli è andato a prepararci un posto. E perciò l'Apostolo Paolo dice ai Tessalonicesi, in 1 Tessalonicesi capitolo 5, leggo qui dal verso 9, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro come già fate. E dopo egli dice nel verso 16: siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Verso 23: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, e farà anche questo. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Padre Celeste, noi ti diciamo grazie per tutta la grazia e fedeltà che tu ci hai mostrato e che ci mostri ogni volta di nuovo. Anche oggi siamo radunati qui nella tua presenza, Signore Gesù, sapendo che tu sei in mezzo a noi con la tua benedizione. Benedici ciascuno che è presente qui in questo edificio. Benedici ciascuno che ascolta, che è in comunione con noi, ovunque, in ogni popolo, lingua e nazione. Noi ti chiediamo insieme, Signore, benedici anche le labbra attraverso le quali tu parlerai. Benedici la tua santa parola. Santificaci per la gloria del tuo nome. Amen. Cantiamo, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Cantiamo, tu sei degno. Amen. Potete sedervi. Anch'io do il benvenuto a tutti voi. Possa il Signore benedirci. Possa Egli essere con noi. Possa Egli parlarci e operare in mezzo a noi per mezzo del Suo Santo Spirito. Abbiamo molti saluti da tutto il mondo, in particolare dall'Africa, dal Sudafrica, dal Benin, dal Congo. I fratelli ci mandano i saluti da Denver, Colorado, Stati Uniti. Il fratello Genton saluta tutta la Chiesa. Sì, dopo abbiamo saluti dalla Finlandia, il fratello e la sorella Holveti, i quali hanno dato persino 1.000 euro per gli aiuti ad Haiti. Dopo abbiamo ancora saluti, speciali saluti dal fratello Mbie, con tutti i predicatori che sono ora collegati online. Poi abbiamo speciali saluti dal fratello Ellis da Edmonton. Egli saluta tutti noi e saluta in particolare il fratello Russ. Dopo Abbiamo saluti da Città del Capo, da Johannesburg, saluti dall'India, dal Pakistan, dalla Malesia, dal Nepal, da ogni parte. Ci sono amici, fratelli e sorelle che sono uniti a noi, che credono la parola di Dio, che ricevono e accettano la parola. Abbiamo scritto alcune righe in questo piccolo opuscolo con tutte le foto del viaggio in Pakistan. Dovete sapere che Dio fa grandi cose, che Egli chiama fuori il suo popolo da ogni popolo, lingua e nazione. Io stesso ero sopraffatto nel vedere ciò che Dio aveva fatto nei passati 38 anni, da quando vi ero stato la prima volta, portando il prezioso messaggio là. Ed ora ho incontrato persino fratelli qua e là che erano presenti in quel tempo e che sono rimasti fermi nella fede e che hanno persino condiviso la parola con altri. Questa volta siamo andati in tutta la nazione e dove non sono potuto arrivare in aereo, là sono arrivato in macchina. Ho viaggiato in macchina più di 600 chilometri su quelle strade. Tuttavia ne è valsa la pena, ne è valsa veramente la pena. E voi l'avete visto, l'abbiamo anche in lingua francese e in lingua inglese. Ora tutti possono parlare inglese, anche nei nostri paesi vicini. Tutti parlano inglese adesso, così tutti possono guardare ciò. È stato realmente benedetto e potente oltre misura. Una volta sono stato nel Punjab, vicino al confine dell'India, e dopo ancora al confine di Teheran, poi di nuovo vicino ai confini dell'Afghanistan, e dopo infine ancora un po' e sarei arrivato in Cina. È proprio così bello che Dio ha aperto le porte, che Egli ci ha fatto grazia, che la parola, il seme che è stato seminato, ha portato frutto al 100%. Potremmo quasi dire al 1000% in un paese islamico. Ed un paio di volte nelle riunioni ho chiesto se loro credevano il messaggio, se erano battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, e le mani si sono alzate ed è seguito un alleluia. Dunque la parola del Signore non ritorna a vuoto, ma compie realmente ciò per cui Dio l'ha mandata. Naturalmente ho consacrato le mie ultime forze al Signore, anche se per quanto riguarda il corpo non si diventa più giovani. Tuttavia Dio si è ringraziato, Egli mi ha aiutato, mi ha portato avanti. E come ho detto prima, la sua parola è uscita così potentemente, realmente con gran potenza, ed è stata accettata e ricevuta. Naturalmente c'erano là i controlli per la sicurezza, l'area militare con gli aerei che volavano a bassa quota, la polizia armata di fucile presidiava l'entrata nei luoghi di riunione. Ciò era un buon sentimento. Dopo ho stretto la mano ai poliziotti ed ho augurato loro la benedizione di Dio. Ogni cosa appartiene a ciò. Ed ancora una volta devo dire che al riguardo il Signore ha dato molta grazia. Ora, brevemente, per quel che concerne Haiti, Dio volendo, il prossimo fine settimana saremo ad Haiti con il nostro caro fratello da Parigi, il fratello Didier. Per favore, alzati in piedi, fratello Didier, in modo che le persone possano vederti. Entrambi saremo ad Haiti il prossimo fine settimana per visitare i nostri fratelli, portando loro qualcosa e confortandoli con la parola di Dio. Dopo, tutti noi abbiamo sentito ciò che è accaduto in Cile. Questo è stato realmente qualcosa di insolito, 8.8 di magnitudo. In ogni caso, è stato qualcosa di insolito. Ed ho pensato dentro di me, se si guarda alla mappa mondiale, allora i terremoti o i maremoti hanno bisogno soltanto di passare attraverso il Perù, il Messico, poi arrivare alla costa occidentale degli Stati Uniti e dopo la faglia di Sant'Andrea sarà coinvolta e l'intera cosa sprofonderà nell'oceano. Questo il fratello Branham l'ha realmente detto, molto chiaramente, nel sermone della serie 10, serie 10, volume 6. Egli dice, osservate i terremoti in California. Io predico che Dio farà sprofondare questo luogo nell'oceano prima della venuta del Signore Gesù. Io credo che Dio sprofonderà Hollywood e Los Angeles e tutti gli altri posti. Li farà sprofondare in fondo all'oceano. Sì. Dopo egli l'ha enfatizzato un paio di volte, poi egli si volge a noi, si volge alla sposa e dice, se vediamo tutto ciò che accade, allora sappiamo cosa dobbiamo fare. Nel passo successivo il fratello Branham ha detto, Dio separa, anch'io sono per la separazione, ogni cristiano è per la separazione. Dio separa il suo popolo da tutti gli altri. Loro sono sempre stati separati. Egli ha scelto una nazione, ha scelto un popolo. Egli si è preso cura di separare. Egli ha creato tutte le nazioni. Tuttavia, un vero cristiano, un genuino cristiano, deve essere separato. Egli deve separarsi da tutte le cose del mondo, da tutto, e solo per uno scopo, vale a dire per vivere per il Signore Gesù. Dopo, ancora una citazione, noi sappiamo, siamo consapevoli che la terra ha attraversato dei dolori di parto. Anche la Chiesa attraversa dolori di parto. In primo luogo, essa deve avere dolori di parto. Ed ogni volta che un profeta è venuto sulla scena nel mondo, allora ci sono stati dolori di parto per la Chiesa. Dopo, egli si riferisce brevemente alla prima e alla seconda guerra mondiale. Ora, giusto per ritornare a ciò che è accaduto in Cile, là abbiamo molti rapporti e testimonianze. Il fratello Graf ha un buon resoconto dal Cile. Il fratello Manfred e alcuni di noi abbiamo ricevuto delle buone testimonianze. Non è successo nulla ai fratelli e alle sorelle, solo un po' di danni materiali. Tuttavia, se alcuni televisori sono caduti dal tavolo, allora non è poi così grave. E poi, se si ode che alcune tazze si sono danneggiate, allora si rallegrano quelli che li vendono. Dunque, le strade sono state danneggiate. Questo è vero. Sono state realmente scosse avanti e indietro. Tutti sono andati in preghiera e sono stati preservati. E per questo siamo veramente riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore. Abbiamo la predizione nella Sacra Scrittura che tutte queste cose avrebbero avuto luogo. Ed ora, brevemente, vorrei condividere queste scritture con voi. La cosa principale è che i discepoli vennero al nostro Signore e dissero: dici quando accadranno queste cose. Specialmente in Matteo capitolo 24, Matteo capitolo 24, qui leggiamo l'ultima parte del verso 3. Matteo 24, l'ultima parte del verso 3. Dici, qui c'è un peso, dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Ciò è diventato grande per me. Dici, noi vogliamo saperlo. Dici cosa accadrà, quando avverrà, quale sarà il segno prima del tuo ritorno. E dopo egli ci dà una descrizione completa in questi versi. E nel verso 7 noi leggiamo Matteo capitolo 24, verso 7. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. La stessa cosa la leggiamo nel Vangelo di Marco, nel capitolo 13. Marco, capitolo 13, verso 4. Dici, noi notiamo che i discepoli volevano realmente conoscere ciò. Essi dissero, dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose dovranno compiersi? Dici, anche il nostro desiderio è, dici, Signore, dici, dalla Tua parola e tramite la Tua parola, dici. Ho dimenticato di dare il benvenuto al fratello Wallström in mezzo a noi. Dov'è il fratello Wallström? Là c'è il fratello Wallström dalla Danimarca. Dio ti benedica. Dici, Signore, quando accadranno queste cose? E noi viviamo in questo tempo in cui tutte queste cose vengono adempiute. Dopo, nella stessa maniera, nel Vangelo di Luca, Luca capitolo 21, e qui leggiamo dal verso 8, Luca capitolo 21, verso 8, ed egli disse: guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome, dicendo, sono io. E il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro. Verso 9. Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine. Il Signore è molto preciso con la sua risposta. Guerre, rumori di guerre, prima e seconda guerra mondiale, e persino al giorno d'oggi vi sono delle guerre, ma la fine non viene immediatamente. Dopo i versi 10 e 11, allora disse loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno grandi terremoti, carestie e pestilenze in vari luoghi. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ogni cosa accadrà come è scritto qui. E dopo, nel riassunto, dal verso 25, Luca capitolo 21, verso 25, e vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. Tutto questo l'abbiamo sentito. Maremoti, il rimbombo delle onde, ogni cosa accade proprio come è scritto qui. Tuttavia per noi la cosa principale è nei versi seguenti, dal verso 28. Ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Sì, qui possiamo dire un forte amen, perché la vostra redenzione è vicina. Verso 29, poi disse loro una parabola. Osservate il fico e tutti gli alberi. Non solo Israele, ma anche tutte le altre nazioni hanno ricevuto la loro libertà e sono diventate indipendenti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si può andare da una nazione all'altra, India, dopo Pakistan, dopo tutta l'Africa, tutte le colonie sono diventate indipendenti. Non solo l'albero di fico, anche tutte le altre nazioni hanno ricevuto la loro indipendenza. Dopo il verso 31, così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, Sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano adempiute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ora, brevemente, dal Nuovo Testamento, dove hanno avuto luogo i terremoti, Matteo capitolo 27, alla crocifissione, in collegamento con la risurrezione. Un terremoto ha avuto luogo. Matteo capitolo 27, dal verso 50 al verso 54. Leggo soltanto il verso 54. Ora, il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero: veramente costui era il figlio di Dio. E dopo, in Apocalisse, all'apertura dei suggelli, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 6, noi leggiamo ciò che accadrà. Apocalisse, capitolo 6, verso 12. Apocalisse, capitolo 6, verso 12. Poi vidi, quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue. Poi, in Apocalisse, capitolo 8, ancora un terremoto. Apocalisse capitolo 8, verso 5. Specialmente l'ultima parte del verso 5. E si fecero voci, tuoni, lampi e un terremoto. Quando i tuoi testimoni saranno presi su, in Apocalisse 11, versi 12 e 13, ha luogo un forte terremoto. Apocalisse, capitolo 11, verso 13. E in quel momento si fece un gran terremoto. La decima parte della città cadde e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. Qui la storia è già stata scritta in anticipo. Il libro dell'Apocalisse è in realtà già la storia che poteva essere scritta in anticipo, perché Dio conosceva tutte le cose in anticipo. Persino se penso che da ogni tribù, delle 12 tribù, vi saranno 12.000 e dopo saranno 144.000. Chi ha preso cura di ciò? Dio l'ha detto ed è diventato così. Ed ognuno è là dove deve essere. E quando il momento arriverà in cui la parola di Dio uscirà attraverso i due testimoni e andrà al popolo, allora essi saranno chiamati fuori ed ascolteranno la voce di Dio. Con Dio ogni cosa è in ordine, sin dall'inizio. Ora, naturalmente, noi dobbiamo comprendere ciò che appartiene al nostro posizionamento. Dunque, giusto un verso in Isaia, capitolo 24, dove ci viene mostrato ciò che accadrà alla fine dei giorni, prima dell'inizio del millennio. In Isaia, capitolo 24, nel verso 23, ci viene mostrato il millennio sul monte Sion. Ma dal verso 19 dice, in Isaia, capitolo 24, la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra traballerà violentemente, la terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna, il suo peccato pesa su di essa, cadrà e non si rialzerà più. Si deve leggere fino ai capitoli 65 e 66, dove Dio ha promesso di fare una nuova terra e un nuovo cielo. E questo Egli lo farà. Veniamo ora alla nostra parola di salvezza. Il nostro fratello John da Bucarest ci manda i saluti con la parola dal Salmo 102, versi 12 e 13. Salmo 102, versi 12 e 13. Ma tu, o Eterno, rimani per sempre, e il tuo ricordo dura per ogni età. Tu ti leverai e avrai compassione di Sion, perché è tempo di usarle misericordia, e il tempo fissato è giunto. Forse l'enfasi dovrebbe essere posta su il tempo è giunto, poiché ogni cosa che Dio ha promesso, il giorno viene e anche l'ora. Dell'adempimento di ciò che la bocca del Signore ha proferito. Nel profeta Isaia, nel capitolo 62, leggiamo una parola veramente speciale. Isaia, capitolo 62, leggeremo qui soltanto il verso 1. Per amore di Sion io non tacerò, e per amore di Gerusalemme non mi darò riposo finché la sua giustizia non spunti come l'aurora e la sua salvezza come una fiaccola ardente. Una parola veramente potente. Per amore di Sion. Ora, c'è sempre il paragone con la Chiesa. Questo lo possiamo leggere in Ebrei, capitolo 12. Ebrei, capitolo 12. Qui la Chiesa è paragonata a Sion. Ebrei, capitolo 12, verso 22. Ebrei, capitolo 12, verso 22. Ma voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli. Se leggiamo in Ebrei, capitolo 11, là si parla di Abramo, in Ebrei capitolo 11, versi 9 e 10. Per fede Abramo dimorò nella terra promessa, come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Ed ora viene qualcosa di meraviglioso, non solo promessa ed eredità, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Naturalmente la stessa cosa è con noi. Non aspettiamo la Gerusalemme terrena, noi aspettiamo la Gerusalemme celeste. Ancora una volta, indietro al Salmo 102. Il tempo è giunto. Il tempo è giunto. Lo vediamo in tutto ciò che abbiamo già osservato e in tutto ciò che abbiamo già detto. Tutta la terra è scossa. Ciò che accade proprio ora, con potenza e in molteplici maniere, probabilmente non c'è mai stato prima sulla terra. In Uganda, come abbiamo sentito, un intero villaggio è stato coperto dal fango. Persino qui, nell'Europa centrale, penso che abbiamo avuto un tempo che non avevamo mai avuto prima. Accade di tutto e noi vediamo i segni del tempo e vediamo pure che non c'è speranza in mezzo alla gente. Tuttavia, lasciatemi leggere ora in Romani capitolo 13, in modo che comprendiamo cosa si intende dire tramite ciò quando il tempo giunge. Romani capitolo 13, e qui leggiamo dal verso 11. Romani 13, versi 11 e 12. E questo tanto più dobbiamo fare conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Dunque, non soltanto in generale il tempo è giunto, ma anche per noi, per la Chiesa, è giunto il tempo di svegliarsi dal sonno, come è scritto qui, e dopo aver parte in ciò che Dio fa proprio ora. Lasciatemi enfatizzare questo ora con amore. Nel messaggio che noi chiamiamo il messaggio biblico del tempo della fine, ci è stato detto tutto ciò che è necessario. Ed io posso persino chiedere ora cosa sia stato dimenticato. E specialmente per tutti i fratelli che vorrebbero servire e che parlano dei cinque ministeri, lasciate che ora la parola sia indirizzata a loro. Il fratello Branham, nelle sue predicazioni, ha detto abbastanza per ciascun ministero, affinché ogni fratello che ha una chiamata divina, che sia evangelista, che sia insegnante, che sia un pastore, qualsiasi cosa possa essere, in tutti i sermoni del fratello Branham è stato detto abbastanza per ciascuno, per ognuno che ha uno dei cinque ministeri o che deve ancora riceverlo. E qui noi veniamo ad un punto veramente importante che dobbiamo pure enfatizzare. Se in Matteo 24, verso 45, è detto che il Signore troverà qualcuno che egli definisce fedele e che stabilisce sopra i servitori, allora non per governare sopra di loro, non per ordinare dei servitori, ma come scritto, per dare loro il cibo a tempo debito. Si deve leggere la parola di Dio precisamente. E se dopo ci sono fratelli che pensano quest'uomo è stato posto sopra di noi, no! Egli non è sopra di loro. Egli è stato posto allo scopo di trasmettere ciò che Dio ci ha dato tramite il ministero del fratello Branham, che include ogni cosa, poiché così gli è stato detto il messaggio che ti è stato affidato, non a me, ma il messaggio che è stato affidato a lui precede la seconda venuta di Cristo. E se noi siamo stati ordinati da Dio stesso per trasmettere questo messaggio divino, allora lasciatemi dire qui molto chiaramente per tutti i fratelli nel ministero: il fratello Branham non era stato posto sopra tutti i ministeri, ma egli è stato mandato per mostrarci da parte di Dio che tutti i ministeri, che ogni cosa deve essere restaurata. Egli non era stato posto sopra di loro, ma per loro. E lo stesso è con tutti gli altri soggetti. Dio ha semplicemente preso cura di ciò. E tutti voi che leggete i sermoni del fratello Branham, ha egli dimenticato nulla? Non ha mostrato a tutte le sorelle il loro posto? Non ha mostrato a tutti i fratelli il loro posto? Non ha parlato in merito agli anziani? Non ha parlato in merito ai diaconi? Ci è stato detto proprio tutto. E noi possiamo enfatizzare che gli è stato dato da Dio stesso, che ogni cosa, tutto ciò che il Signore ha detto in Matteo capitolo 5, in Matteo 19, ciò che Paolo ha scritto in 1 Corinzi 7, in 1 Corinzi 11, in Timoteo, ciò che Pietro ha detto e scritto, egli ha semplicemente riassunto ogni cosa e lo ha trasmesso. E per questo siamo veramente riconoscenti a Dio. I fratelli non devono avere l'impressione che qualcuno è stato posto sopra di loro per governarli. No e ancora no. Solo per distribuire il cibo affinché nessuno predichi ciò che gli passa per la testa, ma affinché tutti possano arrivare all'unità della fede e della conoscenza di Dio. Questo deve essere così e riconosciuto per la grazia di Dio. Sinceramente dobbiamo dire che prima che la Chiesa possa arrivare a questa unità della fede, tutti i ministeri, tutti i fratelli che pensano di avere un ministero da Dio devono innanzitutto sottomettersi a Dio. Anche questo lo diciamo qui umilmente. Quando al fratello Branham fu mostrato come egli doveva immagazzinare il cibo, egli vide che portava delle grandi ceste, ma questo non era ancora il pasto sul tavolo. Questo era l'immagazzinamento, il sostentamento. Se oggi andiamo in una casa e la tavola viene apparecchiata, nessuno torna dal supermercato e mette le cose a tavola. No, innanzitutto è preparato un pasto. E in quel tempo il Signore disse: date loro da mangiare, date loro da mangiare. È il nostro dovere, il nostro compito di trasmettere la parola rivelata e condividerla con i fratelli affinché sia inclusa nella loro predicazione. perché proprio alla fine non ci possono essere tutte le altre direzioni. Questo è impossibile. Il Signore al suo ritorno troverà una chiesa sposa che è diventata di un sol cuore e di una sola anima, senza macchia né ruga. Ecco come sarà. Tuttavia, siamo sinceri ora. Mettete la mano nel vostro cuore. Se tutti questi segni del tempo, in una simile chiarezza, ci vengono mostrati, che non abbiamo soltanto raggiunto quasi la fine, ma il ritorno del nostro Signore è veramente vicino. Dopo, naturalmente, dobbiamo tornare in questa parola in Romani, ed anche tutti i fratelli devono prendere ciò a cuore, vale a dire che il tempo è giunto, l'ora è giunta, per noi l'ora è arrivata. In quel tempo la domanda è stata: dici, questo mi ha toccato, dici, si nota cosa ci sia dietro, dici, noi dobbiamo saperlo, non possiamo andare in qualcosa per la quale non siamo preparati. Fratelli e sorelle, Dio fa ogni cosa buona, Egli ha rivelato tutto il suo consiglio, persino nei minimi dettagli, i dettagli della Deità. Egli ci ha rivelato realmente tutto ciò che dobbiamo sapere. E dopo veniamo al punto principale, che la vera santificazione, che è valida davanti a Dio, può avvenire soltanto nella parola di verità, e che la vera unità della Chiesa sposa può avere luogo soltanto sotto la guida dello Spirito Santo. Non le nostre vie, non più la nostra propria volontà. Decidi soltanto tu, o Signore. E noi leggiamo in 1 Giovanni, per favore ricordate queste parole in Romani, capitolo 13, verso 11, che adesso l'ora per noi è giunta. Leggiamo ora in 1 Giovanni, capitolo 5, 1 Giovanni, capitolo 5, dal verso 13. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. Affinché sappiate che avete la vita eterna. E affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Qui non dice chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. No, qui l'uomo di Dio, condotto dallo Spirito Santo, viene al punto. Leggiamo ancora una volta questo verso. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Vogliamo dire tutti amen a ciò? Che possiamo realmente esaminare le nostre richieste tramite la parola. Se sono realmente nella volontà di Dio, affinché non siamo delusi. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Verso 15. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. già ce le ha date. Tutto ciò che chiediamo nella volontà di Dio ci è già stato dato da Dio. Per questo abbiamo la garanzia, perché tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Con questa parola andiamo in Ebrei capitolo 10. Dove ci viene mostrato ancora una volta, del continuo abbiamo letto questa scrittura, ma qui in Ebrei capitolo 10, dal verso 7 dice: allora io ho detto, ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Una promessa del Redentore che ha preso il nostro posto affinché anche noi possiamo essere trovati nella volontà di Dio. Ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Sì, egli è venuto per questo scopo, per fare la volontà di Dio. Noi siamo in questa terra per fare la volontà di Dio, affinché la volontà di Dio possa aver luogo attraverso di noi. Leggiamo i versi 9 e 10 in Ebrei capitolo 10. Egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Qui abbiamo l'ordine divino per la Chiesa. Solo nella volontà di Dio tutte le promesse di Dio, che sono sì ed amen, possono trovare il loro adempimento con noi. E perciò il messaggio che Dio ci ha dato deve portarci in linea con Dio e con la Sua parola. Per enfatizzare ancora una volta la parola in Giovanni capitolo 4, qui il Signore ha parlato di se stesso e ci ha mostrato come deve aver luogo la volontà di Dio, vale a dire che noi viviamo secondo la volontà di Dio, che facciamo di ciò il nostro cibo spirituale, che non parliamo intorno a Dio, pensando intorno a Dio, passando accanto a Lui, ma che possiamo vivere di ogni parola di Dio, che possiamo vivere ogni parola di Dio per mezzo della Sua grazia. Qui, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, verso 34. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Non so se ci siamo accorti che in Matteo 24 non si parla soltanto di terremoti e carestie e di tutte le catastrofi. La cosa principale è naturalmente scritta nel verso 14, che il Vangelo del Regno deve e sarà predicato a tutte le nazioni come testimonianza. E dopo verrà la fine. In mezzo a tutto ciò che accade, sia carestie, sia terremoti e qualsiasi cosa abbia luogo, la cosa principale è la proclamazione del Vangelo eterno. E con questo tutte le nazioni devono essere raggiunte per mezzo della sua grazia. Perché così è stata la prima promessa indirizzata ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E in Cristo Gesù, il nostro Signore e Redentore, ogni nazione è stata benedetta. Ed ora ha luogo la chiamata fuori. Dopo, come abbiamo già enfatizzato, non abbiamo soltanto l'Evangelo eterno, ma dopo tutto il consiglio di Dio viene risaltato. E poi il cibo viene distribuito. E poi dice: e Dio lo costituirò su tutti i miei beni, sopra ogni cosa, sopra ogni cosa. Ciò che era stato nascosto prima e che Dio per grazia ci ha rivelato. Io l'ho enfatizzato continuamente. Fratelli e sorelle, non c'è mai stato un tempo in cui il piano di salvezza di Dio, la parola di Dio, i misteri di Dio siano stati rivelati in modo così chiaro come nel nostro tempo. Ed ora, ancora una volta, indirizzandoci ai nostri fratelli su tutta la terra, anche al fratello Mbie e tutti gli amici che ascoltano adesso, Dio vi benedica. Questo è il nostro desiderio sincero. Il fratello Joseph a Kinshasa, tutti i fratelli che sono radunati adesso, nel Benin, ovunque possano essere sulla terra. Dio ha un posto per ogni ministero. Tuttavia, non prendete il posto di qualcun altro, ma il posto che Dio ha preparato per voi e per me. E da questo si deve arrivare ora, che rispettiamo l'ordine divino nella Chiesa. Fino ad ora, diciamolo con sincerità, fino ad ora ognuno ha le proprie vie, ognuno ha le proprie rivelazioni. Cosa può fare Dio con tali persone? Questo è impossibile. Al principio, la schiera dei credenti era di un sol cuore e di una sola anima. Nessuno parlava su qualcosa. Dio aveva posto i ministeri. Paolo ha scritto al riguardo. Ma il ministero di Paolo era al di sopra. Non era legato ad una chiesa locale. Ed egli dice in Atti degli Apostoli, capitolo 20, io non mi sono tratto indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Allo stesso modo è stato con il ministero del fratello Branham. Egli non era legato ad una chiesa locale, ma il suo ministero aveva un significato per la chiesa universale, per la chiesa su tutta la terra. Tuttavia, i fratelli devono riconoscere in primo luogo questo. Coloro che pensano di avere un ministero che nei sermoni del fratello Branham c'è per ognuno ciò di cui ha bisogno per il suo ministero. E dopo la Chiesa giudicherà, non quello che qualcuno pensa di essere, perché in Apocalisse 2 sta scritto: tu hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Dire qualcosa che si crede di essere non serve a nulla. Dio deve confermarlo. E in primo luogo, egli deve proferire un incarico e un mandato. Io credo che Dio farà grazia adesso, che le parole che abbiamo appena letto, l'ora è giunta. Chi vuole indugiare? Chi vuole rischiare di passare accanto a ciò che Dio fa proprio ora nella Chiesa? Ora, una parola in 1 Timoteo capitolo 4. Io vi dico che la parola di Dio è così preziosa. Dovunque leggiamo, ovunque c'è conforto, c'è ammonizione, c'è insegnamento, correzione. Ogni cosa è nella parola di Dio. Leggiamo in 1 Timoteo capitolo 4, verso 6. Qui si tratta di coloro che devono portare la parola. 1 Timoteo 4, verso 6. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. E prima, cosa ha scritto Paolo ai fratelli nel ministero? Cosa ha scritto? 1 Timoteo, capitolo 3, verso 15. 1 Timoteo, capitolo 3, verso 15. Affinché, se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Innanzitutto tu, Timoteo, mio collaboratore, e tutti coloro che collaborano nel regno di Dio, in primo luogo loro devono sapere come comportarsi nella casa di Dio. Oggigiorno ognuno fa ciò che vuole, ognuno si prende la decima e benedice la gente. No e ancora no. E in primo luogo tutti i fratelli nel ministero devono sapere come comportarsi nella Chiesa. E soltanto dopo la Chiesa verrà nel giusto ordine. Perché la Chiesa non appartiene al pastore, né al predicatore, né all'evangelista. Il Signore ha pagato il prezzo. È la Chiesa di Gesù Cristo riscattata con il sangue dell'agnello. E soltanto Cristo è il capo della Chiesa. Tutti i ministeri devono sottomettersi a Lui. E dopo ritorna l'ordine divino nella Chiesa. Leggiamo il verso 16 in 1 Timoteo, capitolo 4. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Dunque, questa parola è indirizzata a tutti i fratelli nel ministero. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. L'insegnamento deve essere qui nella parola, senza aggiungere né togliere nulla da essa. Ma il pieno Vangelo, l'intero consiglio del nostro Dio, proclamarlo per grazia. E tutti coloro che hanno orecchi per ascoltare, ascolteranno ciò che lo Spirito proferisce attraverso la parola. Essi non ascolteranno soltanto la parola, ascolteranno lo Spirito di Dio. Sarà rivelato loro per mezzo dello Spirito Santo. Lasciate che riassumiamo ciò che è stato detto oggi nella debolezza. Dio ci ha fatto grazia di riconoscere il tempo e l'ora. Il fratello Branham ha predicato un sermone particolare. Riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. Sono passati anni e molti hanno passato accanto a ciò. Io penso qui a tutti i grandi evangelisti che hanno edificato il proprio regno nel regno di Dio e sono passati accanto con trombe e tamburi a ciò che Dio aveva deciso per questo tempo. E dopo la dipartita del fratello Branham non è cambiato nulla, proprio allo stesso modo come prima, con la sola differenza che le proprie interpretazioni, i propri insegnamenti, le proprie rivelazioni sono state proclamate e le persone sono state trascinate a seguire un uomo. Loro seducono e sono sedotti, proprio come dice la Sacra Scrittura. Fratelli e sorelle, ciò che abbiamo enfatizzato di recente è che dobbiamo fare in modo, lo Spirito di Dio deve fare in modo che tramite l'annuncio della parola si riesca a portare le persone in collegamento con Dio, a collegare le persone direttamente con Dio, non con il portatore della parola, ma con la parola, con il messaggio. Dio l'ha ordinato in quel modo. Non può essere diversamente. Altrimenti guardiamo all'uomo. No, noi guardiamo al Signore. Naturalmente è il nostro Signore che ha le sette stelle nella sua mano destra. È Lui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Così ringraziamo il Signore nostro Dio per la grazia che ci è stata accordata di sottometterci sotto la potente mano di Dio, di credere le promesse per il nostro tempo, di vedere il piano di salvezza e di rispettarlo nella sua forma originale, ricevendo ciò che Dio ha preparato per noi sin dall'eternità. Ed io vi dico sinceramente, soltanto chi è realmente da Dio e che ha trovato grazia al cospetto di Dio riceverà la parola come seme dentro di sé, rigetterà ogni interpretazione e riceverà ogni parola. Il Signore edifica la sua Chiesa nel nostro tempo e per grazia noi possiamo averne parte. Possa ciascuno essere benedetto in tutto il mondo per mezzo della sua grazia, dall'estremo nord in Finlandia fino a Palermo e su tutta la terra possa ciascuno essere benedetto. E in particolare ogni fratello nel ministero possa riconoscere e rispettare il consiglio di Dio per questo tempo e possa umiliarsi e sottomettersi sotto la potente mano di Dio, abbandonando le proprie vie e camminando piuttosto nella via del Signore. E soltanto allora viene l'armonia in mezzo ai fratelli e in mezzo ai vari ministeri. E dopo il Signore può andare avanti con la Chiesa. E in seguito possiamo essere di un solo cuore e di una sola anima. Per favore, non dimenticate la parola, il tempo è giunto. Non viene, il tempo è giunto. Per piacere, non dimenticate ciò che i discepoli chiesero. Dici, dici, dici. Egli ce l'ha detto. Ci ha detto quel che accadrà. Ci ha detto quello che Egli ha promesso e ce lo rivela per grazia, affinché possiamo riceverlo per fede e per fede possiamo testimoniarlo. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. Alziamoci in piedi per pregare, ringraziando il Signore. Cantiamo così qual sono.
Aufrichtig mein singe noch einmal von Herzen. So.
Questa sera, come Chiesa, siamo radunati qui da molte nazioni e lingue. Stasera pregheremo affinché tutti i nostri fratelli che esercitano un ministero da qualche parte possano riconoscere ciò che è stato detto loro, affinché possano realmente sottomettersi al Signore ed a ciò che Egli ha detto, che si possano realmente sottomettere a ciò, che il Signore possa avere la sua via con la sua Chiesa per mezzo della sua grazia. Io lo credo con tutto il mio cuore. Chiediamo al fratello Didier di venire e pregare con noi. Vieni, fratello Didier, e prega con noi. Tutti noi preghiamo, portiamo ogni cosa davanti al Signore ed Egli farà ogni cosa bene. Oh Signore nostro Dio, ti siamo così riconoscenti perché questa sera tu ci hai parlato. Mediante la tua santa parola ci ha indicato in che tempo ci troviamo. È l'ora in cui dobbiamo svegliarci dal sonno, perché il tempo è molto avanzato, Signore. Fa che la tua sposa possa essere preparata realmente. Grazie, Signore, per la Tua grazia, che tutti i ministeri possano lavorare in armonia, che possiamo avere nel nostro cuore il veritiero insegnamento della Tua santa parola, che possiamo rimanere fedeli a ciò che Tu ci hai donato. Questa parola del principio che trasforma il nostro cuore. Caro Signore, benedici il Tuo popolo su tutta la terra, che possiamo essere pronti per il giorno e l'ora. Noi siamo pienamente convinti che il Tuo ritorno è vicino, possano i nostri cuori essere preparati, Signore. Benedici ogni fratello e ogni sorella e che il tuo Spirito possa riempire i nostri cuori. Possano le tue promesse essere adempiute in noi, poiché esse sono sì ed amen. Benedici il tuo servitore, Signore. Tu ci hai dato la tua santa parola che deve regnare sopra di noi. È il cibo spirituale al tempo convenevole. Il messaggio del tempo della fine che prepara il tuo popolo per il giorno e l'ora. Signore, guidaci e benedici ciascuno di noi e conferma la tua parola. Grazie, Signore. Noi crediamo che Tu hai esaudito ciò che Ti abbiamo domandato, Signore. Perdona tutte le nostre trasgressioni e guardaci attraverso il sangue dell'agnello. Nel nome di Gesù Cristo, benedici il Tuo popolo su tutta la terra e benedici tutti coloro che sono nel ministero, che possiamo rimanere fedeli all'insegnamento della Tua parola. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. Amen. 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 Preghiamo ancora una volta. E se i fratelli vorrebbero alzare le loro mani, possono farlo. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, abbi il Tuo diritto nella Tua Chiesa, con tutti i ministeri, con me, con tutti coloro che portano la Tua parola. Abbi il Tuo diritto in questo tempo. Abbi la Tua propria via con noi. Santificaci nella Tua verità. La Tua parola è la verità. Possa ognuno rispettare la Tua parola e possiamo noi diventare una sposa parola per mezzo della Tua grazia. Possa la Tua benedizione venire sopra di noi. Possa il Tuo sangue purificarci. Abbi la Tua propria via con ciascuno di noi. A Te, il Dio Onnipotente, sia la lode e l'onore, la gloria e l'adorazione, ora e in eterno. Alleluia. Dite alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Signore, abbi la Tua via. Benedici. Corona con benignità e con passioni. Dona fede. Dona ubbidienza. Santificaci nella Tua verità. La Tua parola è la verità. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Oh Gott. Oh Gott. Alleluia. 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 Vielleicht. Amen.
Forse le nostre sorelle hanno un inno che si adatta a ciò che è stato detto. Noi siamo realmente vicini al ritorno del nostro Signore. Noi alziamo i nostri capi perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Dici, dici, caro Signore, e dopo L'ora è giunta. Egli ce l'ha detto. E noi riconosciamo che l'ora è realmente giunta. L'ora è giunta.
Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht ihre Lüsten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen. Eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt. Nicht in das irdische Treiben versenkt, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen. Und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut. Die auf sein Kommen stündlich geschaut, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Herrlich, herrlich wird es einmal sein. Ja, Amen, Amen. Herrlich wird es einmal sein, wenn wir
Alleluia. Lode al nostro Dio. Oppure hai dimenticato di darvi i saluti del fratello Kupfer. Loro non sono potuti venire a causa della neve. Dopo ho dimenticato di invitare i nostri fratelli della Repubblica Ceca, dall'Italia, dalla Slovacchia, da ogni parte. Tutti voi sapete naturalmente di essere benvenuti dalla Francia, dal Belgio, dalla Svizzera, dall'Austria, da dovunque voi siate, Romania, da tutta l'Europa. Il Signore Dio possa avere la sua via con ciascuno di noi e con la sua Chiesa in tutto il mondo, realmente per mezzo della sua grazia su tutta la terra. Il fratello Smith pregherà con noi e poi canteremo l'ultima strofa del Cantico 28. Grande Dio, noi ti diciamo grazie per la grazia. Ti diciamo grazie per la tua santa parola. Ti diciamo grazie per la rivelazione della tua parola. Ti diciamo grazie di essere all'opera in questo ultimo tempo, portando ogni cosa in ordine nella tua Chiesa, persino i ministeri che tu hai dato. Fa grazia che nessuno faccia le cose da se stesso, ma che sia guidato per mezzo dello Spirito Santo che tu hai sparso sopra ogni carne, secondo la tua parola. Noi ti chiediamo, Signore Gesù, benedici ogni fratello, ovunque possa essere, Signore Gesù, non servendo se stesso, ma sottomettendosi alla tua volontà, Signore Gesù, per la lode del tuo nome, per la gloria della tua Chiesa che tu hai riscattato tramite il tuo prezioso sangue. Signore Gesù, per favore, fallo tu stesso in ciascuno di noi. Noi ti preghiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù. Ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo che ci hai parlato. Ti ringraziamo, Signore Gesù Cristo, che abbiamo riconosciuto che l'ora è giunta. Il tempo è giunto in cui tu ci parli e ti riveli. Noi ti ringraziamo per ogni cosa nel prezioso nome di Gesù. Amen. E tutti dicano alleluia. Amen. La grazia del Signore sia con voi. Dio volendo, e se siamo in vita, ci vedremo domani alle 10. Ci sarà una consacrazione di bambini.